Iniziamo, do subito la parola a Marco Bersani che insomma ci parla appunto del TTIP.
Bene, allora intanto ciao a tutte e tutti, vengo sempre volentieri a Modena, se poi come stasera mi potete trovare la torta per celiaci ci vengo ancora più volentieri, grazie a chi l'ha fatta, che non, in questo
Cristina?
momento no. No, allora, io vengo da un viaggio in Cile per vacanza, però poi quando uno guarda un posto, annusa. Ed è interessante perché? Perché il Cile è il paese che ha privatizzato tutto. In Cile si paga la sanità, si paga la scuola, l'acqua è stata fatta, data tutta in concessione a multinazionali, eccetera, eccetera, eccetera. E osservando lì si capisce dove vogliono arrivare, in buona sostanza, no? E si capisce, e la cosa che è chiara è che in quel paese chi nasce con i soldi ce la può fare, chi nasce senza soldi non solo non ce la fa, ma non ha alcun meccanismo sociale che consenta un cambiamento della condizione di partenza. Lo dico perché questo è lo scenario che in qualche modo vorrebbero estendere a tutto il pianeta. E veniamo al TTP, TTIP, insomma, quella cosa lì. Non so se voi vi ricordate che vicino alle elezioni europee mandavano degli spot, ancora adesso ne mandano, ma uno spot in particolare in cui non si nominava mai il TTP per un preciso motivo: questi trattati funzionano finché rimangono segreti. Quando smettono di essere segreti diventa complicato perché se le persone sanno di che cosa si sta parlando si mobilitano. Allora, quello spot del quale noi abbiamo chiesto il ritiro, non sappiamo se poi è stato ritirato per le nostre pressioni, non credo per quello, ma insomma non è più comparso. Ma per un paio di mesi ci ha fatto vedere uno scenario in cui faceva vedere le eccellenze italiane, le cosiddette eccellenze, la pasta, e diceva la pasta è una delle grandi eccellenze dell'economia, della storia, della cultura del nostro paese. Grazie ai trattati generico di libero commercio potrà essere finalmente prodotta e distribuita al di là dell'Atlantico negli Stati Uniti. Poi facevano vedere la moda, eccellenza, eccetera, eccetera, dicevano grazie ai trattati di libero commercio. Perché abbiamo chiesto il ritiro di quello spot? Abbiamo chiesto il ritiro perché quello spot era scientemente manipolatorio. Tanto per capirci, la Barilla produce e distribuisce da 25 anni negli Stati Uniti. Non so quanto saranno contenti gli statunitensi, ma insomma, la moda viene prodotta e distribuita negli Stati Uniti da più di 30 anni. Cioè il TTIP non tratta di queste cose. Si chiama partenariato transatlantico sul commercio e gli investimenti, ma in realtà riguarda soprattutto la questione degli investimenti. Perché? Perché le cosiddette barriere doganali, le cosiddette barriere tariffarie tra Europa e Stati Uniti sono state progressivamente ridotte ed oggi non costituiscono quasi più un problema, tranne per alcuni piccolissimi settori merceologici, che se fosse quello il problema basterebbe una riunione, un tavolo e verrebbero risolti. Quindi il TTIP non serve a, diciamo, aumentare le possibilità di commercio fra gli Stati Uniti e l'Europa. Perché quelle possibilità ci sono già tutte, ci sono da 25 anni. Tanto è vero che poi, una volta che si vanno a vedere i documenti, documenti che, chiariamoci, adesso, quasi un anno dopo, il Ministero dice grande operazione di trasparenza, vi facciamo vedere i documenti, e li pubblica. Ovviamente pubblica i documenti che ritiene pubblicabili. Per esempio, mancano tutti gli allegati dove ci stanno dentro invece esattamente poi quello di cui si sta discutendo. Bene, quei documenti noi li abbiamo avuti non legalmente. Non legalmente cosa vuol dire? Che li abbiamo avuti non secondo le procedure. Perché? Perché le procedure non prevedevano che noi leggessimo quei documenti. Non abbiamo fatto niente di illegale, semplicemente qualcuno non ha rispettato le procedure e ha diffuso i documenti. Cioè ha fatto un'operazione di democrazia. Per esempio, c'è un altro trattato che gira, che si chiama TISA, è un trattato fra 72 paesi e riguarda i servizi pubblici. Da chi abbiamo saputo questa cosa? Dai fuorilegge di Wikileaks. Quello è un trattato addirittura così segreto che tra le norme prevede che chi lo firma si impegna a tenerlo segreto fino a 5 anni dopo la sua approvazione. Cioè, pensate il livello di democrazia. Approverebbero un trattato che liberalizza tutti i servizi pubblici locali e non ci direbbero nulla fino a 5 anni dopo che è stato approvato. E da chi l'abbiamo saputo? Da dei fuorilegge, Wikileaks, che ha desecretato documenti, li ha mandati in giro e si è scoperto che esiste quel trattato. Torniamo al TTIP. Il TTIP infatti non parla di barriere tariffarie. Nonostante gli spot, il TTIP parla di barriere non tariffarie, cioè dice il livello di commercio, di scambio reciproco fra Stati Uniti e Unione Europea ha raggiunto dei livelli elevati. Che cosa impedisce un'ulteriore, diciamo, crescita, secondo la concezione che hanno loro della crescita, ovviamente, si intende la crescita dei profitti, per capirci? Beh, diciamo che non c'è ancora una piena libertà di investimento reciproca. E perché non c'è questa libertà di investimento reciproca? Perché esistono una serie di normative in tutti i settori dell'economia e della società che impediscono la piena e completa libertà di investimento da parte delle multinazionali e dei grandi capitali finanziari. Allora il trattato si prefigge capitolo per capitolo il progressivo abbattimento di queste barriere non tariffarie. Tanto per capirci, i contratti nazionali di lavoro sono considerati una barriera non tariffaria e occupano un capitolo dei negoziati. Cioè, per darvi l'idea di cosa vuol dire le barriere non tariffarie, vuol dire sostanzialmente i diritti. Cioè, le multinazionali che cosa dicono? Se negli Stati Uniti non esiste un contratto nazionale di lavoro, e in alcuni paesi dell'Unione Europea, perché ricordiamoci che non in tutti i paesi dell'Unione Europea esistono i contratti nazionali di lavoro, io non ho piena libertà di investire i miei capitali in quei paesi. Perché? Perché ho delle grosse limitazioni dovute al fatto che, essendoci un contratto nazionale di lavoro, il costo del lavoro in quei paesi è sicuramente più alto di paesi dove non esiste un contratto nazionale di lavoro. Quindi le normative vanno armonizzate. Ovviamente si tratta di un concetto di armonizzazione che guarda dall'alto verso il basso. Cioè, io sarei favorevolissimo all'armonizzazione. Se in Italia esistono i contratti nazionali di lavoro e negli Stati Uniti non esistono, bisognerebbe estendere il contratto nazionale di lavoro agli lavoratori statunitensi. Quando loro dicono armonizzazione, voi dovete sempre pensare a una caduta verticale verso il basso, cioè l'armonizzazione si fa al più basso livello possibile. Una cosa vorrei chiarire come impostazione anche della campagna. Non cadiamo in errori, diciamo, in visioni precedenti, perché sennò non capiamo sufficientemente il problema. Qual è una di queste visioni? La cattiva America, l'imperialismo americano contro la povera Europa, sede dell'umanesimo. Lo dico perché sennò non ci capiamo su cos'è diventata l'Europa. Questo non è un trattato degli Stati Uniti contro l'Europa. Questo è un trattato delle multinazionali statunitensi ed europee contro le rispettive popolazioni. Lo dico perché questo è importante sia come impostazione, sia perché se no non capiamo che cosa sta succedendo in Europa e perché l'Europa aderisce a un trattato che, se dovessimo squadernarlo, sembrerebbe effettivamente una sorta di sottomissione dell'Europa a un'impostazione degli Stati Uniti. In realtà è un disegno delle multinazionali di qua e di là dell'Atlantico contro le rispettive popolazioni. Tanto è vero che alcuni settori, su molti settori sono le normative europee che vengono messe in gioco. Per esempio il principio di precauzione ambientale, per capirci. Voi sapete che l'Unione Europea si basa sul principio di precauzione ambientale, lasciamo stare le concretizzazioni che spesso non rispondono al principio, ma il principio di precauzione ambientale dice che se tu vuoi mettere in commercio una sostanza chimica, devi prima di poterlo fare dimostrare che quella sostanza non è nociva, se no non lo puoi fare. Negli Stati Uniti vale il contrario, io metto in commercio una sostanza e sono le autorità pubbliche che devono dimostrare che quella sostanza è nociva. Se lo dimostrano viene ritirata, se non lo dimostrano va in commercio e continua a essere distribuita. Il principio di precauzione è considerato una barriera non tariffaria ed è un capitolo della discussione che stanno facendo. Gli OGM è un altro di questi capitoli. Anche se il Ministero continua a dire che non è vero, noi sappiamo che c'è un capitolo di discussione del GM, perché il problema è che quello che loro anche dichiarano, addirittura che hanno scritto nei documenti, il Ministero ha pubblicato il mandato che è stato dato alla Commissione Europea sul trattato. Nel mandato c'è scritto che non devono essere toccati i servizi pubblici locali, c'è scritto che gli OGM non sono in discussione. Noi sappiamo per certo che stanno discutendo un capitolo sui servizi pubblici locali e un capitolo sugli OGM. Lo dico perché così abbiamo chiaro qual è il livello di democrazia in cui siamo immersi, cioè la democrazia non esiste più e dobbiamo semplicemente riconquistarla. Questa è l'impostazione che dobbiamo mettere in campo, perché se continuiamo a pensare che invece le regole cosiddette formali ci difendono, qui siamo palesemente di fronte al fatto che quello che non possono tenere segreto viene fuori, ma tutto quello che possono continuano a tenerlo segreto. Perché gli Stati Uniti fanno questa cosa? Gli Stati Uniti fanno, ci sono dei motivi geopolitici dietro questa cosa qui, non solo, diciamo, di tipo economico o legati ai profitti. Il mondo sta cambiando. Se gli Stati Uniti sono ancora la prima potenza militare del mondo, non sono probabilmente più la prima potenza economica del mondo. Secondo diversi studi sono ancora, ma poi non lo saranno più, secondo altri studi non lo sono già più. Allora gli Stati Uniti hanno un grosso interesse, hanno un interesse di legare alla propria economia più territori possibili attraverso questo tipo di trattati. Tanto è vero che stanno discutendo anche il TPP, che è il partenariato transpacifico, con tutti i paesi che si affacciano sul Pacifico tranne la Cina. E lì avete chiaro qual è il disegno geopolitico, perché se io volessi fare un accordo commerciale non si capisce perché la Cina ne sta fuori. Se la Cina sta fuori è perché gli Stati Uniti stanno cercando di collegare alla propria economia tutti i paesi dell'Atlantico e del Pacifico in funzione ovviamente anticinese, cioè di fermare l'avanzata, diciamo, della nuova prima economia mondiale. L'Europa perché sta dentro questa cosa? L'Europa sta dentro questa cosa perché da noi il cosiddetto principio del rigore, dell'austerità, continua, nonostante tutte le evidenze di fatto, a essere considerata l'ortodossia indiscutibile. Cioè l'Europa continua a pensare che per uscire dalla crisi l'unica possibilità è quella di mettere al servizio dei grandi capitali finanziari esattamente tutto quello che si può mettere a loro disposizione. Cioè la partita che si sta giocando è di questo tipo, e quindi il doppio interesse di entrambi i territori è quello sostanzialmente di ridurre al più basso livello più basso possibile diritti, beni comuni, diciamo tutto quello che fa di noi sostanzialmente una comunità, una società, qualcosa che tiene insieme. Perché? Perché l'orizzonte deve essere quello della solitudine competitiva, ciascuno di noi proiettato sul mercato del lavoro, in diretta competizione con l'altro, con l'unico compito non di avere un diritto al lavoro, ma di avere il dovere di dimostrarsi occupabile, cioè di dimostrarsi più conveniente dell'altro e quindi di ottenere in competizione con l'altro un posto di lavoro piuttosto che una garanzia, piuttosto che un diritto. Cioè quello che stanno cercando di disegnare è l'utopia delle multinazionali. Non ci sono riusciti per 25 anni, questa non è una partita nuova. Oggi si inserisce dentro una crisi drammatica, ma questa partita è cominciata molti anni fa. So se qualcuno di voi si ricorda l'accordo multilaterale sugli investimenti, si chiamava MAI, su cui era nata la campagna Mai dire mai. Siamo negli anni, diciamo, prima di Seattle, anzi il movimento di Seattle, il movimento altermondialista, in realtà ha avuto il suo concepimento esattamente dentro la battaglia sull'accordo multilaterale sugli investimenti. Che cos'era quell'accordo? Era sostanzialmente un TTIP esteso a tutto il pianeta. Perché è saltato quell'accordo? È saltato quando è diventato, era ovviamente un accordo segreto, appena è diventato pubblico, è saltato. Perché è saltato? Perché a un certo punto sono scoppiate le mobilitazioni, la Francia a quel punto ha fatto finta di non saperne nulla e ha detto, porca miseria, eravamo dentro una cosa così e non lo sapevamo. No, no, noi figuriamoci, siamo la patria dei diritti, la rivoluzione francese, eccetera, eccetera, ci ritiriamo. Ritiratasi la Francia, il trattato è sostanzialmente caduto. In un secondo passaggio ci hanno provato con il WTO, con l'Organizzazione Mondiale del Commercio. Cioè l'Organizzazione Mondiale del Commercio che nasce dopo la fine del blocco sovietico, del blocco orientale, in cui a quel punto si dice l'intero pianeta può diventare un unico grande mercato, e lì cominciano a dire facciamo un accordo, allora si chiamava GATS, Accordo Generale sul Commercio dei Servizi, in cui si dice liberalizziamo tutti i servizi pubblici. Il GATS prevedeva 160 settori di servizi da liberalizzare. Erano esclusi il servizio di anagrafe di nascita e cimiteriale, la magistratura e l'esercito. Poi adesso le guerre si fanno coi mercenari, quindi è stato privatizzato pure quello. Perché l'accordo sul WTO è fallito? È fallito perché era talmente sicuro di se stesso che il WTO aveva uno stranissimo principio democratico. Uno vale uno. Cioè ogni Stato valeva un voto. Il voto del Benin valeva quello degli Stati Uniti e le decisioni potevano essere prese solo all'unanimità. Che è successo? È successo che è nato il movimento altermondialista da Seattle in avanti, ci sono state grandissime mobilitazioni, queste hanno dato forza ai paesi del sud del mondo che hanno cominciato ad alzare la testa e hanno cominciato a dire io non ci sto. E il WTO è fallito. Ancora adesso fanno ogni tre anni i round del WTO, ma sostanzialmente il WTO ha perso quella che era la partita che volevano giocare fino in fondo. Persa quella partita, che cosa hanno detto? Bene, torniamo a un altro livello. Se non si possono fare accordi multilaterali oppure accordi che valgono per tutto il pianeta, cominciamo a fare accordi bilaterali, cominciamo a fare piccoli accordi bilaterali, multilaterali, cioè cominciamo a fare cose che hanno meno evidenza, quindi provocano meno mobilitazioni complessive, ma che intanto cominciano a mettere in campo dei precedenti. 94 è l'anno del NAFTA, l'anno anche della rivolta zapatista in Chiapas. Il NAFTA è esattamente questa cosa qua. È un accordo fra Canada, Stati Uniti e Messico. Oggi che tutti vediamo sbigottiti che il Messico è in mano al narcotraffico, alle mafie, e chiunque di noi ha saputo fino a qualche tempo fa del Messico sapeva che era tutta un'altra cosa, questi sono i risultati dell'accordo che c'è stato di libero scambio fra Canada, Stati Uniti e Messico. Ora stanno provando una partita più grossa, cioè stanno dicendo facciamo un accordo Stati Uniti-Unione Europea, è evidente che se passa questo accordo, per contagio diventa un accordo mondiale, perché Stati Uniti e Unione Europea sono il 65% del PIL mondiale, se valgono le regole dentro un territorio che copre il 65% del PIL mondiale, è chiaro che qualsiasi altro paese deve sostanzialmente adeguarsi progressivamente a queste regole. L'accordo che cosa prevede? Prevede la totale liberalizzazione di tutte le possibilità, di tutti i settori dell'economia e della società. Noi abbiamo fatto la battaglia per l'acqua, noi stiamo ancora facendo la battaglia per l'acqua a proposito della democrazia. Bene, se passasse questo accordo non avremmo più nulla da discutere. Se passasse questo accordo tutti i servizi pubblici sarebbero messi in discussione, con meccanismi giuridici che poi ci spiegherà Fausto nello specifico, che danno alle multinazionali la possibilità di poter intervenire anche giuridicamente rispetto a decisioni legittime che dall'ente locale fino a uno Stato possono essere prese da parlamenti sovrani eletti dal popolo, eccetera, eccetera. Allora, perché l'Europa sta dentro questa cosa? Io credo che ci sia anche un motivo legato alla difficoltà di continuare a perseguire le politiche di austerity paese per paese. se tutto va bene in Grecia, diciamolo con voce bassa, avviene un cambiamento. Io finché non lo vedo, diciamo che io apro il giornale e mi aspetto un attentato in Grecia che rimetto, insomma, siccome le conosciamo queste cose, no? Speriamo non sia così, speriamo che domenica il libero popolo della Grecia possa decidere liberamente e si innesca una potenzialità, anche qui non facciamoci prendere dai miti, no? Si innesca, si apre una porta, si apre un varco. Ma al di là di quello che succede in Grecia, le politiche di austerità, pur avendo picchiato durissimo, pur avendo creato drammi sociali, cominciano a essere in difficoltà. In Spagna si comincia a dire che Podemos forse diventa la prima forza politica in Spagna, questo lo diciamo ancora a voce più bassa, perché io non credo che sarà tutto così semplice, ma insomma, ma anche in Italia, che è il paese secondo me da questo punto di vista più arretrato, è chiaro che le politiche di austerity cominciano ad avere delle grandi difficoltà. Allora, se io faccio un trattato che cristallizza queste politiche, ottengo un doppio effetto. Uno, che sposto ancora di più i luoghi della decisione dalla realtà delle persone. Due, che deresponsabilizzo progressivamente perfino i governi. Cioè, oggi le politiche che noi abbiamo, noi possiamo comunque dire che hanno dei responsabili politici. Le scelte del governo Renzi le fa il governo Renzi. Certo, con anche la spinta dell'Unione Europea, ma appunto noi possiamo identificare i responsabili. Domani che c'è un trattato, e chi sono i responsabili? Chi governa domani si troverà semplicemente a ratificare delle cose che magari non ha deciso nemmeno lui. Cioè avviene una sorta di deresponsabilizzazione e una sorta di costruzione di un'altra galassia dentro la quale ci sono dei vincoli che vengono considerati come immodificabili, oggettivi, e sono sostanzialmente i canali dentro i quali si chiede alle persone e alle popolazioni di vivere senza metterle in discussione. Questo è un elemento sostanziale di questa cosa. Ora, perché vogliono fare questo? E qui chiudo con la mia parte. Perché il problema è anche quello di non cominciare a pensare che in questo momento, diciamo, i governanti, le elite politico-finanziarie, eccetera, siano più malvagie di qualche anno fa. Perché se fosse quello il problema, sarebbe abbastanza semplice. Cioè, anche in quelli che pensano che c'è un grande complotto internazionale per cui 20 persone decidono tutto. Ma se fosse così, ma io ci metterei la firma. Perché? Perché basterebbe che un giorno ci mettiamo d'accordo, sospendiamo per un mese i nostri sanissimi principi di non violenza, la chiudiamo lì e poi ritorniamo a discutere come vivere, no? Purtroppo non è così. Intanto questo è un bene, perché così noi continuiamo a conservare i nostri sani principi di non violenza, ma è molto più complessa la cosa. Qual è il senso vero? Cioè, perché questa crisi viene giocata contro di noi? La Corte dei Conti ieri ha fatto una relazione in cui dice molto chiaramente: guardate che il risanamento dei debiti degli enti locali e dello Stato sta avvenendo in termini addirittura più avanzati di quello che i mass media dicono. Peccato che è stato pagato tutto dai cittadini, al punto che oggi sono in discussione servizi essenziali e livelli essenziali di assistenza. Qual è il nodo? Il nodo è che questa crisi, noi non possiamo chiamarla crisi, ma dobbiamo chiamarla crisi sistemica. E se la chiamiamo crisi, siamo subalterni alla lettura che ci stanno scrivendo. La crisi è un fenomeno passeggero. Se io dico che un mio amico è in crisi, vuol dire che prima aveva un equilibrio, quell'equilibrio è stato messo in discussione, che domani troverà un'uscita da quell'equilibrio, che può essere l'involuzione nel disagio o l'evoluzione in un nuovo equilibrio, ma quella fase è transitoria. Non è così. Questa è una crisi sistemica. Sistemica vuol dire che per la prima volta arrivano a contraddizione, arrivano al pettine tutti i nodi del modello capitalistico. È una crisi sociale, una crisi economica, una crisi finanziaria, è una crisi ecologica pesantissima, è una crisi di democrazia. Io dico di più, secondo me è anche una crisi di civiltà, ma non mi addentro dentro questa cosa perché richiederebbe che discutessimo per altre 5 ore. Ora, questa crisi sistemica da che cosa nasce? Nasce dal fatto, la faccio brevissima, che nel secondo dopoguerra, diciamo nel secondo dopoguerra del secolo scorso, una serie di innovazioni tecnologiche hanno cambiato profondamente l'economia mondiale. Pensate nel campo dei trasporti, nel campo della comunicazione, nel campo dell'informatica. Che cosa hanno permesso queste tecnologie? Hanno permesso il progressivo modificarsi del pianeta, dell'economia del pianeta, disaggregando il fatto che fino ad allora le economie avevano una collocazione geografica prestabilita. L'economia italiana era l'economia prodotta dentro il paese Italia, che poi commerciava con l'economia straniera. Queste innovazioni permettono la globalizzazione. Qualcuno su questa globalizzazione ci ha raccontato una favola e ha detto: bene, trasformiamo l'intero pianeta in un unico grande mercato, anzi, se togliamo tutti i vincoli sociali e ambientali, lasciamo che il mercato sia libero di dispiegarsi, tutto questo produrrà un'enorme ricchezza che a cascata darà benessere per tutti. Questa è la favola liberista che ci hanno raccontato. Quella favola non è entrata in crisi oggi, è entrata in crisi già alla fine degli anni Ottanta. Perché? Perché l'ultima parte non è mai avvenuta, anzi, già alla fine degli anni Ottanta il pianeta si è trovato radicalmente diviso in due, con una grande maggioranza sprofondata nella totale impoverimento e una minoranza consistente, quella a cui noi apparteniamo, con capacità di acquisto. Allora l'enorme quantità di ricchezza, cioè l'enorme quantità di merci, di beni che sono stati prodotti, si è trovata subito di fronte a un problema, che chi poteva acquistare in un paio di decenni ha acquistato tutto. Chi avrebbe dovuto acquistare è stato talmente impoverito che non poteva comprare più nulla. Lì c'è stato l'impasse di questo modello. Come ha pensato di risolverlo questo modello? Questo ci dice anche la forza di questo modello. Con la finanziarizzazione. Cioè, se io non posso più fare profitti vendendo beni, proverò a fare profitti semplicemente scambiando denaro. E hanno spalancato le porte alla finanziarizzazione. Paradossalmente la finanza non ha provocato la crisi, la finanza ha permesso a questo modello di posticipare la sua crisi di 25 anni, facendo profitti esagerati del 17-20% ogni anno, costruendo un mostro finanziario che oggi, quando lo sentiamo, è complicato perfino crederci. Vi do solo un dato: il commercio mondiale di beni fra stati è pari a 20.000 miliardi di dollari. Beni fra stati vuol dire l'Italia produce le agende e le vende alla Francia, la Francia produce le penne e le vende all'Italia. L'insieme di questo commercio di beni fra stati è 20.000 miliardi di dollari l'anno. Sui mercati finanziari 20.000 miliardi di dollari si scambiano in 5 giorni. Questo ci dice, per esempio, che per 360 giorni all'anno ci si scambia denaro che non ha alcuna connessione con le attività reali. Su 100 scommesse sul prezzo del grano, una è fatta da qualcuno che produce o distribuisce grano. Le altre 99 sono fatte da soggetti che non sanno nemmeno che cos'è il grano. Ma tutti i giorni, in borsa, giocano su la previsione futura del prezzo del grano e incidono sul prezzo del grano. Le rivolte del Mediterraneo, che qualcuno ha detto sono nate da internet, sono nate da questa cosa qua. Internet le ha diffuse, ma la gente ha cominciato a ribellarsi perché improvvisamente le materie prime hanno avuto un prezzo decuplicato. Ora, tutta questa enorme massa di denaro accumulata sui mercati finanziari, però a un certo punto costituisce un problema. Perché? Beh, perché io ho voglia di continuare a fare soldi scambiando denaro, ma se a un certo punto almeno una parte di questa massa di denaro io non la immetto in qualche mercato reale, non faccio che costruire delle bolle che poi esplodono, provocano altre bolle, che poi esplodono, creano le bolle successive e si innesca un meccanismo dove qualcuno continua a guadagnare, ma dove il sistema produce un'instabilità complessiva. Oltre al fatto che io devo anche mettere dei soldi su nuovi mercati, perché? Perché così devo ricominciare al principio dell'accumulazione finanziaria. Ora però, qui mi torna il problema che avevo negli anni Ottanta. quali nuovi mercati posso costruire? Voi avete già comprato tutto, non posso continuare, sì, ci provo, vi faccio miliardi di pubblicità per farvi comprare un telefonino al giorno, ma voi non potete comprare 10 telefonini. Vi faccio miliardi di pubblicità perché la vostra auto venga cambiata ogni 2 anni, ma nessuno di voi può comprare 10 automobili a testa. Cioè c'è un limite a queste cose. E in più la parte che dovrebbe comprare, nel frattempo l'ho ancora più impoverita di prima. Quindi l'impasse è di nuovo davanti. Io però ho questa necessità. E quindi devo trovare nuovi mercati, devo tornare da voi, perché voi avete ancora capacità di acquisto. Ma che cosa vi posso far comprare? Beh, se comincio a dire che l'istruzione non è più un diritto, ma un bene economico, vuol dire che una parte di voi non studierà, ma chi se lo può permettere pagherà per essere istruito. Se comincio a dire che la salute non è più un diritto, ma un bene economico, vuol dire che una parte di voi morirà perché si curerà in ritardo. Chi se lo può permettere pagherà per avere la salute. Se io comincio a dire che l'acqua non è un bene comune, ma un bene economico, ho fatto bingo, perché per farvi comprare l'automobile e il cellulare devo spendere miliardi di pubblicità. Nessun bisogno di pubblicità per farvi consumare acqua, voi siete semplicemente necessitati a farlo tutti i giorni per sempre. Anzi, la parte diseredata del pianeta, quella che vive col metaforico dollaro al giorno, se per caso c'ha davvero quel dollaro lì, lo userà per comprare l'acqua, perché deve sopravvivere. Cosa voglio dirvi con questo? Che questo modello, per poter sopravvivere, è necessitato ad attaccare i beni comuni, i diritti e tutto quello che noi consideriamo afferente alla dignità della vita. Che cosa ci dice questo? Ci dice questo che la partita del TTIP non è la partita di qualche marziano che è arrivato e cerca di inserire delle cose strane. La partita del TTIP è esattamente la partita che le multinazionali devono giocare per poter proseguire questo tipo di modello. Qual è il nostro compito? Io credo che sia uno solo: cominciare finalmente a dire a parole chiare che questo modello è il contrario di quello che ci serve, è il contrario di quello che ci fa bene, è il contrario di quello che permette una vita dignitosa a tutti. Cioè oggi, ho chiuso, non c'è più l'area grigia. Quando Renzi dice che si ispira a Blair, oltre a dire un'altra delle sue pagliacciate, è sbagliato anche teoricamente. Perché? Perché Blair, Clinton e tutta quella filiera lì, per me era sbagliata già allora, ma no, questo è secondario, 20 anni fa qualcuno ha teorizzato la terza via, cioè ha detto, bene, non, il socialismo ha perso, il capitalismo ha vinto, ma se il capitalismo lo lasciamo andare diventa selvaggio, proviamo a temperarne gli effetti più negativi. Cioè il liberismo temperato è un'ipotesi già tentata, per me sbagliata, ma tentata. Oggi non siamo più in quella condizione. Perché? Perché la crisi sistemica del modello non è perché noi siamo più estremisti, è il modello che si è estremizzato. Cioè oggi il modello non si può più permettere lo Stato sociale, che era il compromesso sociale che per esempio ha permesso all'Europa la sua originalità nel dopoguerra. L'Europa è l'unico posto dove è esistito per 30-40 anni qualcosa che noi chiamiamo Stato sociale. Perché è nato quello Stato sociale lì? È nato per due motivi. Uno, la collocazione geografica dell'Europa, che era di confine nella Guerra Fredda. Allora, siccome dai paesi del cosiddetto blocco reale, socialista reale, lasciamo stare poi cosa sono stati, arrivava un forte richiamo dei diritti, dell'uguaglianza, che in Europa aveva il suo peso. E in Europa ci sono state grandi lotte del movimento operaio, movimento studentesco, è chiaro che in Europa occidentale non è stato possibile applicare lo stesso capitalismo che è stato applicato negli Stati Uniti. Cioè si è trovato un compromesso sociale che è quello che sostanzialmente ha detto in Europa il modello capitalistico può andare avanti a patto che ci siano alcune garanzie sociali, che è quello che è stata l'originalità del continente europeo. Oggi quello spazio lì non è più possibile, ma non perché noi pensiamo che ci voglia la rivoluzione, non è più possibile per il sistema, perché deve fare soldi esattamente su quello. Non si può più permettere che ci siano diritti, pezzi di società sottratti all'economia finanziaria, e quindi l'attacco è su quello. Il TTIP è esattamente questo tentativo. A che punto siamo col TTIP? È davvero chiuso. Nasce, il negoziato comincia nel luglio 2013, Loro lo volevano chiudere già alla fine del 2014. Ovviamente non ce l'hanno fatta. Non ce l'hanno fatta sia perché intanto si è cominciato a sapere, intanto cominciano a muoversi i movimenti. Non hanno la stessa forza per il momento di quelli dei movimenti altermondialisti contro il WTO, perché siamo in un'altra fase. Oggi siamo nella piena crisi economico-finanziaria e sociale, è più complicato anche spiegare alle persone queste cose che sembrano uno scenario talmente impossibile che uno dice: ma io ho il problema di arrivare alla fine del mese e non mi raccontare tutte queste cose, no? Infatti uno dei problemi di questa campagna è trovare strumenti comunicativi che, senza far torto alla complessità, sappiano comunicare semplicemente. Attenzione, è importante il binomio, perché noi siamo in un'epoca dove si fa la comunicazione semplice ma anche semplicistica. Noi dobbiamo riuscire a fare comunicazione semplice senza mai far torto alla complessità. Questa è una cosa complicata che però dobbiamo tutti cercare di far capire. Sull'acqua ci si è riusciti, era più semplice sotto certi aspetti, ovviamente va un po' pensata anche in quel modo lì. Ora il trattato è un po' in difficoltà. Un po' in difficoltà perché? Perché intanto sono nati i movimenti, ci sono campagne Stop TTIP in tutta Europa, ci sono campagne Stop TTIP negli Stati Uniti, tanto per dire, le elezioni europee in Francia e in Germania sono state giocate sul TTIP, non come da noi dove si discute il massimo livello di approfondimento è Grillo, Renzi, adesso Salvini, no? Perché noi discutiamo di questo, in Germania hanno discusso il TTIP, in Francia purtroppo grazie alla Le Pen si è discusso di TTIP. Al punto che adesso in Europa i socialdemocratici dicono: ah, voi siete contro il TTIP, allora volete fare il gioco della Le Pen, no? Questo è il livello. Però i movimenti su questo si stanno attivando. Ci sono difficoltà anche interne, perché non è che se le multinazionali dicono si fa così, poi tutto va liscio. Anche perché dentro la crisi c'è chi sta male, ma c'è anche chi sta bene. La Germania non è così contenta. Da una parte vuole il TTIP, dall'altra vede anche il TTIP come una diminuzione del proprio ruolo, che a quel punto si scioglierebbe dentro, diciamo, una melassa che si chiama Unione Europea e dove la Germania economicamente non avrebbe il ruolo che ha adesso. E quindi ci sono alcune difficoltà. Noi prevediamo però che quest'anno loro ci proveranno fino in fondo. Perché? Perché a novembre ci sono le elezioni statunitensi, questo trattato va chiuso prima di quel momento. Renzi aveva detto che nel semestre di presidenza italiana ci sarebbe stato un salto decisivo, per fortuna Renzi sappiamo che quello che dice poi non è successo nulla, però noi pensiamo che i prossimi mesi saranno decisivi, perché loro proveranno a stringere. Io credo che proveranno addirittura a fare una cosa in cui tentano di approvare alcuni principi generici, mettendo però negli allegati che poi ci saranno tavoli tecnici che renderanno concreti quei principi, quindi con un'ulteriore sottrazione di democrazia. Cioè diranno: diamo una tendenza generale sulla liberalizzazione, poi ci penseranno i tavoli tecnici. I tavoli tecnici saranno quelli che scriveranno esattamente le cose che stiamo dicendo, senza che noi neanche lo sapremo, perché non sono i governi a discuterlo. C'è un'ultima cosa importante, per dare l'idea della democrazia. Il trattato non solo non è disponibile a noi, non è disponibile nemmeno ai parlamentari europei. Noi abbiamo fatto una prova con parlamentari europei, perché a un certo punto, grazie a una serie di proteste, la premessa è che la Commissione, tutte le materie commerciali che riguardano il commercio estero, costituendo l'Unione Europea, noi le abbiamo delegate alla Commissione Europea. Quindi non decidono i governi. Quindi tutto questo che si sta discutendo lo decide la Commissione Europea, che ha mandato pieno, perché tutto quello che riguarda il commercio estero non è di pertinenza degli Stati, ma dentro l'Unione Europea è delegato alla Commissione Europea. Ora i parlamentari europei hanno chiesto di avere accesso ai documenti. Dopo una serie di proteste gli hanno permesso di vederli. Sapete come possono vedere i documenti parlamentari europei? Possono andare all'ambasciata degli Stati Uniti di Bruxelles, dentro una stanza con un Marines che li controlla, possono leggere i documenti, non possono fotocopiarli, non possono stamparli. Sembra fantascienza, ma è così. I parlamentari europei, non i cittadini. Per darvi l'idea di che idea hanno e che visione hanno del mondo. C'è però un passo che il Parlamento europeo alla fine dovrà ratificare il negoziato. Anche qui il Parlamento europeo potrà dire sì o no. Cioè gli arriverà una cosa di 10.000 pagine che non è emendabile. Loro dovranno solo dire sì o no. Però possono dire sì o no. Quindi noi speriamo che il trattato riusciamo a farlo fallire prima. Se non fallisce prima, è chiaro che a quel punto tutti i parlamentari europei non dovranno essere liberi di andare a bere il caffè senza qualcuno che gli dice ti sto dietro, ti guardo, controllo cosa voti, attenzione a quello che voti. Cioè va costruita una campagna per cui chi, tra virgolette, ci rappresenta deve sapere che questa volta davvero ci rappresenta. Deve sentire che i rappresentati non danno spazio al fatto che qualcuno si pensi di un altro pianeta, di un'altra oligarchia, che decida non in base al fatto che esistono delle popolazioni con dei diritti e con... Ora, tutto questo che vi ho raccontato, per poter essere attuato, ha bisogno di una progressiva sottrazione di democrazia. È quello che stiamo vedendo anche nel nostro paese, a livello di enti locali, a livello di riforme istituzionali, a livello europeo, ma il trattato stesso prevede cose pesantissime sulla questione della democrazia, e su questo io darei subito la parola a Fausto, cioè passo dal moderatore perché non vorrei togliere i ruoli, ma diciamo questa parte credo che meglio di Fausto non ce la può raccontare nessuno. Grazie.